Allora, buonasera, benvenuti a questo atteso dibattito, atteso si vede dalla gente che c'è, sicuramente atteso da me e da noi, anche perché nasce, e questa è la provocazione che voglio fare all'inizio, da un'esperienza diretta, da quell'esperienza di questi mesi in cui un tema come il bene comune è uscito dalle, si è mai gestato dal pensiero strettamente filosofico per essere un punto di comune interesse. Io faccio degli esempi per capire cosa può voler dire un bene comune. Beh, innanzitutto a Milano abbiamo passato un periodo in cui clamorosamente e quotidianamente per tutti si è visto cosa vuol dire il contrasto tra interessi di categorie e un problema di bene comune. Quando c'è stato lo sciopero dei tranvieri, dopodiché c'è stato i Cobas del latte, che vedendo che i tranvieri hanno occupato la tangenziale, dopodiché ci sono stati i taxisti, dopodiché c'è stato lo sciopero degli aerei, ognuno ha visto cosa vuol dire portare avanti un interesse rispetto a un punto ideale. Ma subito a smentire che si possa stare da una parte e basta, io ho registrato, parlavo con i miei amici, subito lì era, questa mattina non siamo neanche riusciti ad andare a lavorare, così dice, però l'interesse, 2 anni che non c'è il contratto, bisogna guardare anche dal loro punto di vista. Non era così scontato il pensare che l'interruzione di un pubblico servizio, anche a fronte di qualcosa che sembrava di essere illegale, fosse qualcosa che portasse a un punto condiviso di giudizio. Tanto è vero che abbiamo visto nei periodi dopo che anche qualcosa che in altri momenti sarebbe stato considerato illegale non ha avuto conseguenze, non che io abbia il problema di perseguire in modo penale della gente, però colpisce che qualcosa nel punto comune, nell'opinione comune cambia. Tra l'altro, proprio di quei giorni, se mi consentite una cosa personale, successe che i Cobas del latte, che erano un mese a Grate a fianco dell'autostrada, vedendo cos'era successo con i tranvieri, occuparono l'autostrada, e anche lì fu qualcosa che superò l'idea di un modo, diciamo, pacifico di portare avanti i propri interessi. Secondo punto del bene comune, ve lo dico con un'esperienza personale che mi ha colpito. Verso Natale, dopo Natale, ho avuto l'avventura di accompagnare in ospedale per un'urgenza la madre di una mia amica che si era rotto il femore, 70 anni, poi è morta era malata di tumore, morta in ospedale, e evidentemente man mano è peggiorata, e negli ultimi giorni, essendo la sofferenza, come capita in questi casi, molto forte, gli fu messa la morfina, e secondo certi orari. Cosa successe per parecchi giorni? L'episodio si ripeté, che la persona si svegliava dalla morfina prima del periodo fisso e urlava dal dolore, ma sollecitati gli infermieri di intervenire, dice no, l'orario non è questo. Se non avessimo conosciuto qualcuno in quell'ospedale, questa persona sarebbe morta tra i più atroci dolori, e ci è voluto l'intervento di amici perché si facesse qualcosa che era contro un diritto, era di più. Di per sé nessuno stava venendo meno a un dovere, ma ci voleva qualcosa in più per rispondere a qualcosa che in quel momento era fondamentale, da cui io tra l'altro ho tratto l'idea in quel momento che in un ospedale non solo bisogna far vivere, ma soprattutto anche bisogna sapere, è diverso di come si muore, può cambiare la vita della gente di come si vede morire una persona. E anche qui la cosa mi colpì era diritto e bene comune. Certo, quegli infermieri facevano il loro dovere, ma è qualcosa che è semplicemente un problema individuale dei familiari, una persona che muore e che ha un bisogno che va al di là di quello che è stato stabilito. Che cos'è anche qua il bene comune, secondo esempio? Il terzo è stato, in tutta questa vicenda, se volete, Parmalat e altro. Perché? Perché in tutto questo dibattito si è scoperto, cioè lo vedete ancora adesso sui giornali, cioè ci sono un po' diverse tesi. Una di queste sottolinea la necessità che in qualche modo, di fronte a questi problemi, si tuteli un bene comune nazionale. In altri casi, addirittura anche forse forzando la realtà e attaccando all'Italia delle responsabilità che non si ha, come si vede anche questi giorni, si dice bisogna che l'Italia si internazionalizzi, perché queste cose succedono perché siamo chiusi. Poi magari sono stati anche già gli stranieri a provocare questo, come si vede in questi giorni nei giornali, ma fa niente. Perché dico questo esempio ancora? Perché anche qui esiste un bene comune nazionale, o in un momento di globalizzazione l'unico problema è aprirsi? Perché allora vedete un dibattito che per esempio sul Corriere è stato in parecchi giorni, perché su parecchi giorni si è visto l'idea, bisogna tutelare il fatto che le banche rimangano in qualche modo italiane, perché se no la piccola impresa, l'imprenditoria, il risparmio non è tutelato, invece l'unico problema è la libertà, il liberismo, perché se no questo non avviene. E ancora, per fare un altro esempio, il dibattito politico di tutto questo periodo, sembra che per vincere le elezioni tutto valga da una parte o dall'altra, sembra che anche istituzioni che dovrebbero tutelare il bene comune, come l'esecutivo, la magistratura, il Parlamento, diventino parti che possono forzare in qualunque modo. E qui l'idea di bene comune forse assume un valore ancora più pesante, perché stiamo parlando di istituzioni, se nella mia ignoranza, poi gli illustri presenti mi correggeranno, l'Italia si regge su tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, che in qualche modo hanno un ultimo livello di bene comune da rispettare, ma se uno pretende di entrare sull'altro pensando di essere l'unico bene comune, salta tutto il sistema. Eppure in questo periodo abbiamo visto più volte come, anche in questi anni, come questo possa saltare. Ultimo livello di questione: il bene comune è semplicemente qualcosa che compete a un rispetto delle regole, o è anche il problema di un interesse, di una capacità di costruire? Perché pensate, poi dirò anche perché allora abbiamo invitato questi ospiti, il benessere della nazione, l'investire, il rischiare, anche in termini personali, è qualcosa che ha a che fare semplicemente con un problema individuale, o non è tutelare il bene comune? Per esempio, un imprenditore che decide di non mettere i soldi in un posto sicuro, per sé quanto ce ne siano, e decide invece di investire rischiosamente nei beni reali. Questo problema è solo un problema di libertà individuale, o ha a che fare in qualche modo con il bene comune? Perché c'è un'idea di bene comune che è semplicemente il rispetto delle regole, l'onestà, anzi, l'andare a vedere chi è disonesto, quasi ostacolando chi si muove. Allora, tutte queste provocazioni, che come capite sono esperienze, arrivano a dire: ma esiste un bene comune? C'è qualcosa che tra persone che pur appartengono a una realtà nazionale, in cui questo bene comune è stato riconosciuto da posizioni ideali molto diverse, sicuramente almeno tre, una cattolica, una laica e una socialista, che hanno costruito una Costituzione, che hanno costruito uno Stato pluralista e un benessere comune. Esiste ancora un bene comune riconosciuto prima delle parti politiche, da parte delle istituzioni, secondo un interesse che sia in qualche modo costruttivo? O oggi dobbiamo rassegnarci e cercare, in un'idea liberista allargata, un bene comune che sia la conciliazione di interessi, la contrapposizione di interessi, una lotta non solo di classe nel senso marxista, ma di corporazioni, in equilibri che vengono dal semplice scontro di forze? Questa è la domanda a cui vorremmo cominciare a dar risposta, cominciando a fare un primo giro di domande con i nostri interlocutori. Una domanda che noi non sentiamo, non abbiamo sentito questo periodo oziosa, ma che ha a che fare con la nostra vita personale, perché capite che perché gli esempi che facevano possono riguardare ciascuno di noi nel posto dov'è. Per fare un ultimo esempio, ho cominciato le lezioni l'altra mattina, ero in un edificio accluso al mio, e nessuno mi aveva aperto l'armadietto per collegare il mio computer. Se il bidello da cui sono andato avesse detto che non era sua competenza, avrei dovuto fare lezione a 200 persone avendo tutto il materiale preparato, diviso. Che cos'è il bene comune? Che uno lì dice non c'entro, che uno dice allora andate al diavolo, non posso far niente, o in qualche modo qualcos'altro. Per fare questo esempio e dire questa cosa non è forse un problema filosofico, è un problema che interroga ciascuno di noi nella posizione in cui è. Allora ai nostri interlocutori chiederemo l'una e l'altra cosa: che cos'è il bene comune individuale della persona, se ha a che fare con qualche modo con la concezione che ha, se ne esiste uno generalmente collettivo riconoscibile a cui appellarsi prima ancora delle divisioni, o se ci vuole un ideale per portarlo. E terza domanda iniziale: se in qualche modo il concetto di nazione identifica ancora un bene comune che non sia corporativo ma sia in qualche modo costruttivo. Per questo abbiamo invitato tre personaggi illustri, molto diversi, complementari, perché ci sembra che in qualche modo incarnino questo. Innanzitutto il professor Ernesto Galli della Loggia, che insegna storia contemporanea all'Università di Perugia, scienze politiche, notissimo notista, editorialista del Corriere della Sera, che ringraziamo per la sua presenza. E poi il professor Alberto Quadriocurzio, preside di Scienze Politiche in Cattolica, uno dei più interessanti e importanti economisti italiani e con molto a che fare anche con gli sviluppi migliori di politica economica degli ultimi anni, che lo ringraziamo. E Luigi Rot, presidente della Fiera e da pochi giorni vicepresidente della Cassa Depositi e Prestiti, che noi milanesi sentiamo particolarmente vicino, anche perché avendo riavviato questo progetto di sviluppo per la Fiera, forse ha nei fatti già tutelato un buon bene comune per i milanesi e non solo. Quindi. Allora, data anche la varietà delle persone, possiamo proprio godere della diversità, e pensavamo di cominciare con un primo giro di interventi, cominciando dal professor Quadriocurzio, per poi fare un secondo giro, poi vediamo come finire.
Bene, io ringrazio molto Giorgio Vittalini per questo invito e anche per la proprietà con cui ha posto tre grandi quesiti. Io cercherò di rispondere ai tre quesiti unitariamente, rilevando che per parlare di bene comune bisogna avere chiarezza sui principi, ma anche concretezza. I principi vengono ispirati dai nostri ideali, la concretezza ci deve portare alle opere. Forse è una deformazione della mia professione accademica, quella dell'economista, di cercare sempre di coniugare gli ideali e le opere, i principi e la concretezza. Per fare questo, con riferimento al contesto italiano, al nostro paese dal quale vorrei partire, credo sia molto importante sapere in quale momento storico il nostro paese si trova oggi. Non dimentichiamo che siamo all'inizio del XXI secolo e che il nostro paese ha avuto dietro di sé 50 anni di vicende politiche ed economiche che in qualche modo ne segnano non solo il passato ma anche il presente. Dobbiamo interrogarci se questo passato sia un passato che noi vogliamo rivivere, se ci va bene, oppure se questo passato ci insegni qualche cosa su come cambiare nel futuro per perseguire quel bene comune, la cui interpretazione mia personale io darò alla fine di questo breve intervento. Ebbene, io credo che la storia postbellica ci insegni che in Italia ci sono state quattro fasi storico-politico ed economiche molto diverse, distinte tra loro. Qualcuno usa la terminologia di miracolo per riferirsi a talune di queste fasi, io preferisco non usare questa terminologia, essendo il miracolo qualcosa che non si può riferire a eventi politici ed economici. Tutti sappiamo lo straordinario successo della ricostruzione degli anni 50 e 60, che davvero segnò la rinascita del nostro paese. Sotto quasi tutti i punti di vista ne segnò la rinascita. è un successo che ci viene riconosciuto anche internazionalmente e che fu certamente segnato da alcune straordinarie personalità del nostro paese, personalità che dominarono in qualche modo la scena politica ed economica. Ahimè, gli anni 70 e 80 segnarono una vicenda ben diversa della nostra storia, segnarono una vicenda certamente non positiva, come invece fu quella dei due decenni precedenti. Io credo che se dovessi fare una scelta di due chiavi interpretative della negatività degli anni 70 e 80, userei queste due. Da un lato, l'abnorme espansione dello Stato in ogni campo, compreso quello dello Stato imprenditore che si affaccendava a produrre beni e servizi di chiara competenza del settore privato, e in secondo luogo un enorme debordare del movimento sindacale che si era in qualche modo incorporato come unico rappresentante del sociale. Quindi due convergenze che a mio avviso danneggiarono gli anni 70 e 80, non parlare poi delle manifestazioni estremistiche di altra natura, ma queste due furono certamente molto, molto dannose. E questo si vide chiaramente anche in tutti i dati economici di quel periodo. E tuttavia con un elemento molto positivo, l'unico forse elemento positivo dal punto di vista economico, anche se da quello sociale altri elementi positivi emersero in quel periodo, che è quello che io chiamo della distrettualizzazione, cioè la nascita di tutte queste piccole e medie imprese che erano espressione dell'economico e del sociale ad un tempo, che erano non solo eventi imprenditoriali, ma erano anche eventi comunitari. Il distretto non era solo l'espressione della intraprenditorialità o della imprenditorialità del singolo imprenditore, ma era l'espressione di un contesto comunitario coeso, era un fatto economico di un evento che era anche sociale. E credo che questa distrettualizzazione, piccole e medie imprese, sono state quelle che ci hanno salvato in quel duplice e preoccupante decennio degli anni 70 e 80, che comunque non si può cifrare in termini positivi come era il precedente, per quanto vi ho detto prima. Gli anni 90 sono stati gli anni della europeizzazione vera e propria, del nostro tentativo di recupero per porre rimedio al disastro dei conti pubblici con l'ingresso nell'euro, e rimango convinto che sia stato un grande e importante risultato quello dell'ingresso nell'euro, senza il quale probabilmente la nostra finanza pubblica sarebbe andata a rotoli, e forse senza il probabilmente. Ma naturalmente gli anni 90 segnarono anche un, per molti versi, caotico riaggiustamento dello Stato rispetto all'economia. Tutto il movimento delle privatizzazioni, che fu necessario ma fu per molti versi condotto in modo assai sperimentale, senza un disegno complessivo, e nel contempo il movimento sindacale, che non riusciva a trovare un'identità nuova e che quindi si muoveva in modo assai ondivago circa i propri obiettivi, hanno creato indubbiamente una serie di effetti non del tutto positivi. E però negli anni 90 credo che si è presa maggiore consapevolezza che un sistema avanzato si componga certamente di tre elementi: le istituzioni, la società e il mercato. Credo che oggi nessuno in Italia osi dire che la società non ha una propria soggettività, non ha dei propri soggetti autonomi dotati di una specifica responsabilità nel funzionamento di una democrazia. In ogni caso, ci siamo trovati all'inizio del XXI secolo con tanti interrogativi aperti e credo non risolti. Vorrei segnalare alla vostra attenzione un indicatore che l'economista usa spesso, che è quello del tasso di crescita del reddito nazionale, oppure del tasso di crescita del reddito pro capite. Da un lato non c'è dubbio che il nostro paese nei 50 anni passati abbia raggiunto successi straordinari, e basterebbe a dimostrarlo che noi uscimmo dalla guerra con un reddito pro capite che era circa il 38% del reddito pro capite degli Stati Uniti, 1946,
E oggi il nostro Paese ha, a seconda delle scale di misura che usiamo, ma usando quelle più oggettive possibili, ha un reddito pro capite che oscilla tra l'85 e il 90% di quello degli Stati Uniti. Quindi lo sviluppo italiano c'è stato, è stato uno sviluppo impressionante del quale noi possiamo certamente essere orgogliosi, salvo le riserve che vi dicevo prima. Ma però l'economia italiana è andata nel tempo continuamente rallentando la propria crescita. Negli anni 70 noi crescevamo in media negli anni 60 un punto di più dei 15 paesi dell'Unione Europea, ritornando indietro e facendo l'aggregato. Oggi il nostro paese, inizio del primo decennio del XXI secolo, cresce in media 0,6-0,7 punti più lentamente della media dei 15 paesi dell'Unione Europea. Quindi il nostro paese sta drammaticamente rallentando la propria crescita economica. Ed è confrontato da due vicende assai preoccupanti. Da un lato un impressionante invecchiamento della popolazione italiana. Sappiamo benissimo che la denatalità in Italia e la ricomposizione per classi di età della popolazione ha reso il nostro paese uno di quelli col più pericoloso indice di dipendenza dal punto di vista dei rapporti tra classi di età della popolazione. E il secondo fattore che io trovo molto preoccupante è quello che il nostro paese non ha in qualche modo rinnovato il proprio modello di sviluppo, diversamente da quanto era riuscito a fare in modo, diciamo così, progettato nella ricostruzione e in modo spontaneo negli anni della distrettualizzazione, che hanno avuto due tonalità molto diverse. La ricostruzione fu progettata, la distrettualizzazione fu spontanea. Uno fu il prodotto di intelligenze superiori, l'altro fu il prodotto di una società molto vitale e molto vivace. Quindi noi ci troviamo oggi con un paese che rallenta la crescita, con un paese in cui gli anziani sono preponderanti, con un paese che non capisce che deve riformare radicalmente il proprio stato sociale, costruito quando molti erano i giovani e pochi erano i vecchi, e oggi è esattamente la situazione opposta. E qui vengo alla seconda parte del mio intervento, cioè quella che si potrebbe definire ideale, che pone il seguente quesito: è possibile ricostruire un modello di sviluppo italiano adatto al XXI secolo? Intanto io credo che ogni paese democratico, certamente, non sia necessariamente uguale ad ogni altro paese, possa avere un proprio modello di sviluppo relativamente autoctono. Con questo non vi sto dicendo che le leggi del mercato possano essere violate, ma sto dicendo che diversi paesi hanno diversi modelli. In modo un po' stereotipato, io credo che il dirigismo francese vada bene per la Francia, che ha una lunga tradizione di dirigismo che in quel paese funziona abbastanza bene. Paese democratico, un'economia di mercato, ma certamente con un'impronta dirigista. Così come credo che un paese come la Gran Bretagna e l'Inghilterra abbia delle caratteristiche che lo spingono verso una forma di liberismo abbastanza accentuato, che certamente non si potrebbe applicare in Francia, eppure anche l'Inghilterra è un paese che funziona relativamente bene. Ecco, io credo che l'Italia debba sfuggire da queste due tipologie di un sistema economico democratico di mercato e cercare una sua strada, che non è la terza via, non è affatto la terza via. Credo che l'Italia debba molto puntare, come io spesso ripeto, ma non lo faccio perché non ho altri argomenti, lo faccio per convinzione, debba molto puntare sulla categoria ideale della sussidiarietà. La categoria ideale della sussidiarietà, a mio avviso, che va tradotta in opere, quindi so benissimo che io adesso vi sto dando in termini generali un enunciato, ma nella seconda tornata, quando Giorgio Vitadini mi ridarà la parola, cercherò di spiegare che cosa intendo per sussidiarietà nelle opere, nel concreto. La sussidiarietà, a mio avviso, è la corretta ripartizione di responsabilità, di poteri, di funzioni tra i tre soggetti di cui una democrazia si compone, al di là della ripartizione dei poteri, e cioè il ruolo delle istituzioni, il ruolo della società e il ruolo del mercato. E io credo che l'Italia abbia delle caratteristiche storiche anche ed economiche per far sì che la società svolga molte più funzioni di quante oggi ne svolga. Non vi sto certamente proponendo che sia compito della società la giustizia o la difesa o la politica estera, sappiamo tutti che non è un compito della società, ma non vi sto neppure dicendo che la società deve essere compressa a dei ruoli di solidarietà caritativa come taluno reputa la società debba essere ridotta. Quindi io credo che la sussidiarietà sia una chiave interpretativa del nostro passato, del nostro migliore passato, da proiettarsi sul futuro, e cioè nel XXI secolo. E credo anche che questo renda l'Italia particolarmente adatta a una reinterpretazione dell'Unione Europea, della eurodemocrazia, che io vedo pericolosamente oscillare oggi, tra un'impronta dirigista da un lato e un'impronta liberista dall'altro. Se voi prendete talune regolamenti o direttive dell'Unione Europea e li confrontate, trovate due chiavi completamente diverse. Talvolta l'Unione Europea si esprime con degli interventi di dirigismo drammaticamente duro e talvolta si esprime con delle forme di liberismo altrettanto inadatto, a mio avviso, al contesto e al contesto europeo. Quindi io credo che nel contesto del nostro paese, di un profilo storico che noi abbiamo vissuto e che vogliamo, come dire, interpretare per capire che cosa dobbiamo fare nel XXI secolo, almeno nel primo decennio di questo XXI secolo, ci sia uno stretto legame nel nostro contesto tra la sussidiarietà e le opere che dalla stessa possono uscire e la categoria del bene comune. Nella seconda parte, quando Giorgio mi ridarà la parola, spiegherò in concreto che cosa intendo con questa proposizione. Grazie.
Prego. Posso? Sì. Ma dicevo che parlare dopo Alberto Quasio Curzio è sempre un po' impegnativo, ma io assumo il mio di atteggiamento, io non vivo atteggiamento di altri, io di mestiere non faccio il professore, per fortuna per gli eventuali discenti, e quindi interpreto poi il compito che mi è stato affidato, e la provocazione peraltro interessante, come io so fare, quindi così ve la porgo. Anch'io tento di fare uno sforzo di portare in sintesi così, una serie di concetti generali che derivano da un vissuto, da dove poi diventano anche regole o norme, quindi possibili da offrire a tutti e non solamente momenti cronache di chi ha vissuto certe esperienze, forse sono meno interessanti per chi le sente. Quindi io sono partito da una considerazione: che cos'è il bene? Quindi il salto tra bene in senso personale e quando diventa condivisione questo bene con il bene collettivo, ecco, credo che sia un salto logico forte, ma è il salto necessario per parlare di bene comune. Ora, nella misura in cui io faccio il bene in questo senso, il bene condiviso, realizzo o tento di realizzare il bene comune. È un asserto generale, come diceva Alberto Quasio Curzio, ma credo che sia importante, non dico rifondare, ma fare riferimento anche a dei meccanismi e a degli scenari di carattere generale. Allora, secondo me è subito anche bene ricordare tre equivoci che aleggiano nell'intorno, al di là che forse è bene che la gente con un po' più, almeno alcuni, la smettano di parlare di etica e bene comune, di etica, di economia, eccetera, quando non ne hanno assolutamente l'autorità o la storia. Adesso è un po' che per fortuna Ecco, queste ipocrisie le vedo meno, ma c'è stato un periodo dove molti, no, stavano sulla scena, direi in modo veramente divertente, se si vedevano, perché se poi uno faceva l'esame del loro vissuto e di quello che dicevano era addirittura ridicolo. Se poi gli stessi venivano presi, li prendiamo a consuntivo, beh, è meglio stendere un bel pietoso, ma questo fa parte di un'altra storia che non ci interessa stasera. Dicevo tre equivoci. Il primo è quando si scambia il bene comune con l'interesse personale. Questo avviene regolarmente, purtroppo è una delle tante cose per cui gli scenari così tristi, così sgradevoli, così pesanti, così costosi per tutti, è uno degli scenari che abbiamo visto da vicino e che stiamo pagando. Quindi una considerazione di carattere generale, che è il secondo equivoco, è che perseguire in modo egoistico il proprio interesse senza tener conto delle ripercussioni che poi sullo scenario della vita di tutti così saltano fuori, mette a repentaglio non il disegno etico, ma le regole della vita civile, del vivere civile. Cioè la civiltà non può reggersi su dei comportamenti che perseguono in modo contraffatto e con degli alibi stranissimi il fatto di perseguire il proprio interesse spacciandolo per bene comune. In terzo luogo, naturalmente, questo fa correre un pericolo abbastanza pesante, che è quello di colpevolizzare dei concetti che per sé e di per sé sono anche buoni, no? Per esempio il concetto di profitto, che è normalmente è un concetto buono, ma poi associato a uno scenario di questo tipo diventa perverso. La ragione dell'impresa, i diritti dei lavoratori, prima Giorgio diceva, no? Visti da una parte, visti dall'altra, ma poi i contesti nel perseguimento di fini personali, beh, li fanno diventare assolutamente perversi. Questo vuol dire, secondo me, che un atteggiamento di individualismo spinto porta ad una incapacità di vivere il vivere sociale in modo normale, e quindi un pericolo grosso di un vivere sociale equilibrato. D'altra parte, allora qui mi è venuto da pensare che il discorso di vivere sociale non è nato ieri o l'altro ieri, nasce così, da quando il Padre Eterno dice ad Adamo: adesso ti do una compagna, no? E quindi diventa anche un bene comune di due persone intorno a un nucleo, che è il nucleo poi vero della società, che è la famiglia, da dove questo viene tradito, e da dove quindi persegue una strada individualistica spinta, anche qui si sovverte l'ordine naturale. Quindi mi collego a quella osservazione che facevo prima, laddove dico che l'individualismo non porta un equilibrio sociale, e quindi il vivere l'interesse personale in questo modo squilibri anche socialmente una società. Ecco, il bene in sé per sé è un qualche cosa di astratto, è un qualche cosa che definirei di statico. Il salto vero nel concepire il discorso del bene comune è quello invece di passare da un momento di staticità, di visione statica, a un momento dinamico, cioè si passa al fare. Il fatto che si passi al fare evidentemente non può far dimenticare che non esiste una teoria generale del bene comune, non c'è un manuale, no? Cioè, mo prendo il manuale del bene comune, lo seguo, eccetera, ma in realtà è legato al comportamento di ognuno di tutti i giorni ed è fallibile, quindi si può sbagliare, io per carità, quante volte tutti noi, ma questo comporta un'altra attenzione, perché questa fallibilità nel tentativo di realizzare il bene comune, che poi è nella cosa del tutti i giorni, nella vita, nell'operare, nel fare di tutti i giorni, questa sua fallibilità, quindi questa possibilità di fare degli errori, non può mettere in dubbio, in discussione l'intero sistema. Cioè l'intero sistema non può essere messo in discussione se poi la incarnazione o il tentativo di incarnazione del bene comune tradisce, no? Anche i più alti, i migliori principi di un progetto. Mi viene in mente oggi, mi veniva in mente quando mettevo in fila queste cose, Ciampi che insiste molto sul fatto di non mettere in discussione la fiducia nel paese, ma non mettere in discussione la fiducia nelle persone, non mettere in discussione la fiducia nell'economia, non mettere in discussione la fiducia dell'industria, non mettere in crisi il sistema. Quindi con un approccio di chiave, se vogliamo, positiva, concreta, attenta, ma certamente non di mortificazione di queste cose. Così, questo, e poi dopo tenterò di calare magari su qualche provocazione su cos'è veramente, nel tentativo di individuare un progetto e di realizzarlo poi ognuno il suo, anche qui uscendo da un alibi, no? Sulla genericità o la complessità delle cose. E chi lo può fare, chi lo fa? Io credo tutti noi possiamo farlo. Certamente chi ha più responsabilità, e anche qui mi viene facilmente in mente la parabola dei talenti, a chi più viene dato, o chi più chiede di fare, a chi più chiede di essere responsabile, a chi più chiede di essere presente, a chi è incaricato di grandi cose e progetti. Tutti fanno politica, non è vero che non si fa politica, è fare progetto. Ecco, tutti questi devono portare avanti il progetto del bene comune, devono portarlo avanti e devono portarlo avanti in modo tale che sia evidente. Una delle cose, per esempio, che risalendo nella mia non brevissima vita ormai, ma ancora in fondo non millenaria, è stato quello della necessità di restituire quello che avevo ricevuto. Una delle cose, delle prime cose, quando conobbi Giorgio Vittadini parecchi anni fa, gli dissi di questa mia necessità quasi fisica di restituire quello che avevo ricevuto. L'avevo ricevuto fortemente in una vecchia chiesa, una delle più vecchie chiese tradizionali di Milano, che è quella dell'Incoronata, quando si socializzava molto presto, perché la capacità di ricevere in chiesa, all'oratorio, eccetera, era forte ed era anche un fatto sociale, non era solo un fatto religioso. Questa formazione forte, questo timbro che mi hanno dato, per cui io non sarò mai sufficientemente grato a chi me l'ha dato, e quindi mi ha fatto capire la necessità di testimoniare queste cose. Allora, ecco, poi ho addirittura cominciato a scrivere per certi periodi, io di mestiere ne faccio un altro, ma scrivere, andare a parlare, quindi anche in questo senso ho accettato di venire a dire certe cose, perché lo sento come un dovere preciso, restituire quello che ho ricevuto e dire, fare, portare una testimonianza evidente col coraggio del fare. Anche questo è fare, costruire il progetto del bene comune. Dicevo prima, la strada non è una strada facile, ma anche la complessità di queste strade, che sono sempre più difficili perché le variabili sono enormemente numerose, sono pesanti, sono tante, sono inaspettate, sono fuori dalle nostre mani. Ma questo non può essere un alibi per dire non lo facciamo, e tantomeno deve essere un alibi di chi ha delle responsabilità a livello di paese. Anche qui, se volete, se vogliamo, poi ci ritorniamo. E allora passa attraverso la comprensione degli altri e passa attraverso la condivisione. Io è tanti anni che ho delle responsabilità grosse. Prima di fare la fiera ero responsabile di un grande gruppo di aziende di metalmeccanica che facevo i treni, ma erano tutte aziende come questa che impattavano sul territorio in una maniera enorme, violenta. Io come potevo non tener conto del territorio? Il territorio era la gente, era l'istanza della gente, e non era solamente perché senza tener conto del territorio non andavo da nessuna parte, c'era certamente anche per questo, ma era perché nel progetto che io costruivo avevo bisogno di condividere, di vivere con questa gente. E allora mi era venuta in mente un'altra frase che mi piace offrirvi, un pensiero di un Borromeo, che non del Carlo ma del Federico, più famoso per altri versi, il quale, che mi aveva molto colpito, perché mi diceva questa frase in un certo contesto: com'era più facile per lui servire a tavoli i poveri rispetto al fatto di condividere con loro la mensa, che è violentemente, straordinariamente affascinante, ma anche così, no? Ti fa rimanere attonito. La mensa, cioè il pane, che mangiare insieme, no? La mensa, ognuno di noi, probabilmente nelle messe aziendali, io, voi, eccetera. E come è più difficile condividere con gli altri. Questa è la strada che io ho tentato di seguire. Arrivo verso il finale delle osservazioni che volevo fare con un cenno del bene comune e l'economia. Ecco, molti anni fa, il professor Quadio Curzio se ne ricorda, presso l'Accademia Pontificia delle Scienze, in una settimana straordinaria, secondo me, Quadio Curzio guidò un convegno che poi rimase famoso per gli atti, dove titolo era Morale e coerenza della morale con la capacità dello sviluppo del paese. Quadio Curzio guidò il filo rosso di non so quanti premi Nobel di economia, mi pare 8 o 9, che in una settimana avevano esposto le loro tesi per sintetizzare in una straordinaria capacità di offerta concreta la dimostrazione del fatto che lo sviluppo non solo non era in contrasto con un disegno etico-morale, ma il disegno etico-morale progettualmente aiutava lo sviluppo dell'economia. E mi impressionò molto, devo dire, Alberto, questa cosa. E allora un cenno anche al tempo in cui si fanno queste cose. Io rimasi molto impressionato un po' di anni fa quando la New Economy inventò certe valutazioni aziendali che non stavano né in cielo né in terra. E poi si capì perché le avevano inventate, e quindi anche lì il processo truffaldino, no? In fondo, che fu seguito, era la vera ragione per inventare valutazioni che peraltro tecniche aziendali improbabili mai avevano ammesso, insomma. Allora, io non credo nel breve periodo, così come non ci credo nel breve periodo dei dati delle aziende che stressano questi dati in termini violenti e trimestralmente tentano di dire le miglioro. Credo che siano delle truffe ideologiche e alla fine portano alle truffe aziendali ed economiche che poi vengono subite e fatte pagare al sistema. Credo invece fortemente, invece, nei tempi lunghi, dove i grandi investimenti nell'azienda ma anche nell'umanità e nell'uomo possono portare a casa una serie di risultati. È il tempo lungo su cui misuri il progetto, il grande progetto, il grande progetto di investimento sull'uomo, così come nell'azienda, così come con l'uomo. Allora, anche qui un'altra piccola cosa, avete la bontà di sopportarmi ancora un minuto, questa mia testimonianza, desiderio di testimonianza, poi passò attraverso una serie di anni in cui scrissi un po' di cose che alcuni generosi giornali dall'Avvenire e anche dal Sole mi riportarono, e uno feci alcuni volumetti pur continuando a fare il mio mestiere, che era quello di guidare delle aziende. Uno di questi volumetti fu presentato anche dal mio amico Alberto Quadio Curzio circa 12 anni fa, e uno di questi articoli io l'ho ritrovato e diceva così, tre righe, cioè riportava o tentava di riportare tutta la il dramma del ridisegnare l'uomo al centro delle cose, e io dicevo i protagonisti siamo noi con i nostri comportamenti quotidiani individuali, che sono quelli che fanno da moltiplicatore. Quando l'egoismo prevale si finisce col tornare al punto di partenza, perché l'unico modello valido, che è quello della solidarietà, forse troppi la predicano e nessuno la pratica. Allora, per finire, tutto sommato ho detto, beh, insomma, non è che copio altri, cito me stesso nella mia modestissima testimonianza, ed era il caso di riportarlo, visto che il mio amico Alberto stasera sta qui in modo così autorevole, e io sono onoratissimo che con Giorgio e il professor Galli della Loggia di essere allo stesso tavolo. Ma ecco, c'è anche quello, questo filo rosso modestissimo, che però in modo personale mi piace molto. Allora, io credo che ci sia un'unica strada, che quella che va dal bene personale, porta al bene comune, fino all'operare per il bene comune, che è il servizio alle collettività. Anche qui, se voi credete, poi ci ritorniamo sulle cose precise che si fanno e si possono fare, che sono direttamente proporzionali rispetto alle responsabilità che uno ha. E addirittura io credo che possa essere messo al servizio di una forma di felicità, di serenità, di capacità di vivere e sopportare le cose di questo mondo difficili, drammatiche, con una certa tranquillità, aspettando un certo futuro, anche perché le grandi imprese, anche le aziende, sono legate al successo che poi ricade sul territorio e sulla gente, che restituisce in qualche modo la condivisione di questo bene.
sì, per... è troppo facile.
Sta a me. Io credo che noi ci interroghiamo sul, appunto, su questo tema, sul bene comune, sempre spesso capitano occasioni come quelle che ha ricordato all'inizio Giorgio Vittadini, per una ragione abbastanza evidente, e cioè per il fatto che negli ultimi anni in Italia sono scomparse tutte le culture del bene comune che esistevano. Sono scomparse, cioè, le culture politiche che tradizionalmente avevano, nella storia della nostra società, avevano disegnato alcuni ideali di bene comune, alcuni parametri per individuare il bene comune. Se non ci fosse stata la scomparsa di queste culture, probabilmente noi oggi in qualche modo ci sentiremmo, almeno nell'analisi, più a nostro agio, sapremmo più dove muoverci. Invece credo che questo tema del bene comune emerge in prepotenza, perché non riusciamo più a orientarci all'interno di fenomeni di disgregazione, di crisi, anche di ricomposizione, anche di sviluppo. Non nascondiamoci, il quadro non è tutto così negativo come magari qualche volta ci appare, ma quello che in realtà però ci manca è una bussola di orientamento, perché io credo che fondamentalmente la nozione di bene